Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti a questa puntata di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Ecco, dopo la pausa pasquale, riprendiamo il nostro cammino. Stiamo ricostruendo, sia pur sinteticamente, la storia dei primi secoli dell'avvento della Chiesa cristiana e abbiamo lungamente sostato su diverse fasi della persecuzione, delle persecuzioni romane che colpiscono appunto la Chiesa, le persecuzioni poliziesche, persecuzioni che sculminano spessissimo con il martirio appunto di tutti quei cristiani che rifiutano di sacrificare agli dei pagani, sono senz'altro queste persecuzioni un grande pericolo per la Chiesa nascente. Ma sappiamo anche che sono, per usare la famosa espressione, il sangue dei martiri e anche semente di nuovi cristiani, in altre parole, nulla come la testimonianza eroica dei martiri al potere di vincere in un certo senso la resistenza del mondo pagano e attirare grandi grazie e grandi conversioni. Quindi, se vogliamo, nei disegni della provvidenza divina, la lunga età delle persecuzioni, delle prime persecuzioni, perché non va dimenticato che mai, cari ascoltatori, che la Chiesa è sempre stata perseguitata, l'abbiamo già detto, ma ricordiamolo ogni tanto, non c'è un secolo, un'epoca, un momento in cui non ci sia una persecuzione, ora più, ora meno accentuata. Le stime più recenti, stime ufficiali di fonti anche internazionali, cioè non solo stime della Chiesa Cattolica, ma stime di organismi internazionali, ci ricordano che mediamente ogni anno vengono uccisi per motivi di fede da 100 a 150 mila cristiani nel mondo. Quindi non facciamoci illusioni e non pensiamo che lo stato di relativa tiepidezza in cui si trova il mondo occidentale oggi, dove è per adesso difficile morire per ragioni di fede, significhi che in tutto il mondo le cose oggi sono pacificate, no? Ci sono decine di migliaia di martiri della fede, anche se non noti a nessuno, e se non alle persone che appunto vivono il dramma del loro martirio. Ma quindi dicevo, il martirio che colpisce, le persecuzioni che colpiscono le comunità cristiane nei primi secoli, non sono il nemico peggiore, perché di fatto, superata la prova, le comunità, chiedo scusa, si ritrovano più forti spesso di prima, rinascono con una convinzione ancora maggiore. E di fatto Roma, entro l'inizio del IV secolo, si accorge che è impossibile vincere il cristianesimo con la violenza, tanto che le conversioni alla nuova fede sono aumentate enormemente fino appunto a conquistare la maggioranza nell'impero. Eppure, e veniamo con ciò al tema di oggi, accanto alle persecuzioni che potremmo chiamare fisiche, diciamo, poliziesche, che non cessano mai, noi abbiamo insidie anche peggiori, se volete, della fede cristiana. La Chiesa deve fronteggiare attacchi continui, altrettanto continui e altrettanto duri, di tipo diverso, cioè l'attacco delle sette pagane, delle sette gnostiche, delle sette eretiche e delle religioni che, diciamo, da un lato cercano di avvicinarsi, assomigliare, scimmiottare il cristianesimo, dall'altro di corromperlo. Quindi sette che, mentre si presentano come vero volto, vera espressione del cristianesimo, al tempo stesso lo manipolano e lo alterano in articoli fondamentali. È il caso di quei fenomeni che abbiamo già affrontato, che vanno sotto il nome di movimenti gnostici. I grandi movimenti gnostici sono appunto adulterazioni del cristianesimo che usano alcuni dei concetti cristiani o dei nomi cristiani, ma svuotandolo completamente del loro senso. E Oggi ci concentriamo su due tipi di attacco, o se preferite di pericoli molto profondi per la religione cristiana delle origini, ovvero il neoplatonismo e il manicheismo. Questo attacco, l'attacco neoplatonico, potremmo definirlo un attacco diciamo filosofico, perché il neoplatonismo è soprattutto una filosofia, viceversa il manicheismo, un movimento importantissimo che sorge durante il III secolo d.C. e è un movimento settario religioso. Vedremo perché e in che modo entrambi i movimenti possono fare cospicui danni alla nascente Chiesa. Il primo movimento è appunto il neoplatonismo. Il neoplatonismo è, senza ombra di dubbio, l'ultima grande produzione filosofica, intellettuale, culturale del mondo pagano, prima del definitivo tracollo e della conversione dell'impero al cristianesimo, prima quindi di Teodosio e prima di lui di Costantino, 313-380. Ebbene, il paganesimo ha prodotto grandissimi risultati filosofici, pensiamo all'Atene del secolo d'oro, pensiamo a Platone, Aristotele, lo stoicismo, l'epicureismo, e verso la fine dell'età ellenistica, perché appunto siamo l'ultima grande stagione culturale greca, è l'ellenismo, che si radica nel bacino del Mediterraneo, dove la lingua franca diventa appunto il greco della Koiné, e dove sorgono grandi scuole filosofiche come l'epicureismo, lo stoicismo, lo scetticismo di Pirrone o il cinismo, più anche diversi altri movimenti. Quindi l'ellenismo aveva fatto fiorire grandi scuole filosofiche, pensate all'importanza straordinaria che ebbe lo stoicismo per Roma. Basta fare il nome di Socrate per capire, di Seneca per capire quanta influenza lo stoicismo ha esercitato sul mondo romano, o pensiamo anche a Cicerone e agli altri intellettuali romani. Dunque, avevamo avuto già lo sviluppo di filosofie che in realtà, se noi le studiamo, diciamo, soprattutto o esclusivamente come filosofie, perché appunto ci interessa l'aspetto strettamente concettuale delle loro elaborazioni, non bisogna dimenticare che uno grande studioso francese del pensiero antico, cioè Hadot, ha sviluppato un'interessante teoria in cui mostra come tutte queste scuole filosofiche, pensiamo agli stoici e agli epicurei, erano in realtà vere e proprie, potremmo dire, sette religiose, confraternite, che è vero che facevano anche filosofia e sviluppavano queste grandiose visioni del mondo, della natura, dell'essere, ma la metafisica era subordinata a una particolare etica o pratica di vita, e il fine ultimo del movimento, della setta, era di fatto la ricerca della felicità, del benessere, dell'impassibilità, del superamento di ogni sofferenza o inquietudine legata alla vita. Quindi di fatto assomigliavano i grandi movimenti che ho citato a vere e proprie sette religiose che hanno un successo straordinario. Il neoplatonismo, che è l'ultima delle grandi correnti filosofiche greco-romane, ha proprio queste caratteristiche, cioè è un grandioso edificio filosofico che però nei fatti opera anche come comunità, la comunità dei neoplatonici, opera come una sorta diciamo di setta religiosa che promette ai propri adepti, attraverso la pratica di una particolare filosofia, ma non solo, promette in teoria a tutti i suoi seguaci di cambiare radicalmente la propria vita e, diremmo in termini cristiani, di salvarsi. Quindi anche il neoplatonismo non è una mera filosofia, ma è una filosofia posta a servizio in un certo senso di un progetto salvifico, di pacificazione dell'animo e di raggiungimento di una felicità piena, soprattutto oltre la vita terrena. Il neoplatonismo dilagò, ebbe un grande successo anche perché il suo supremo fondatore, cioè Plotino, uno dei più grandi metafisici della tradizione occidentale, Plotino entrò in contatto con la corte imperiale, con Gallieno, e ricevette da loro moltissimo credito, tanto che fu senza troppa convinzione, forse, ma fu inaugurata, si pensava di inaugurare addirittura, sotto la suggestione di Plotino, una vera e propria città dei filosofi che avrebbe dovuto avere il nome di Platonopoli, che poi di fatto, per fortuna, non viene costruita. Ma per far capire come la penetrazione nelle classi dirigenti, addirittura nel cuore dell'imperatore, avesse avuto effettivamente un grande successo. Cioè il neoplatonismo si mostra non solo come una grande filosofia, ma come una filosofia che dà un messaggio che non sfugge a coloro che desiderano appunto una vita particolarmente trasfigurata dalla dimensione filosofico-religiosa. Il progetto poi di Platonopoli fallisce, ma Plotino raccoglie intorno a sé un grosso numero di discepoli che in un certo senso lo venerano, lo considerano qualcosa di più che umano, perché Plotino, pur essendo un fiero nemico del cristianesimo, si impone una vita, diciamo, molto ascetica, molto da eremita, diremmo, una vita dove non trova spazio tutto ciò che caratterizza normalmente l'esistenza di un uomo in quel momento, di un pagano in quel momento. Quindi fa una vita molto ascetica, mangia in modo molto povero, non beve. Non si dà, diciamo, a cibi particolarmente ricchi, si astiene dal matrimonio. Ecco, fa una vita che affascina con la sua ascesi e con la sua capacità di mostrarsi totalmente padrone di sé e distaccato da tutto. E questi tratti della vita di Plotino spiegano l'immenso fascino che suscita in tutti, cioè anche nelle famiglie o nelle persone non dedite professionalmente alla filosofia. La almeno apparente grande moralità di Plotino e il suo grande spirito ascetico fanno sì, per esempio, che moltissime famiglie ricche, abbienti, affidino a Plotino il compito di amministrare il patrimonio di un giovane figlio che dovrà ereditarlo, ma per molti anni rischia di non vederlo più alla morte dei genitori. Ed ecco che troviamo tantissimi casi in cui la fama di Plotino, di essere uomo corretto, onesto, spirituale, ascetico, fa sì che gli vengano dati dei beni in custodia per quei figli che appunto erano privi di genitori o erano rimasti precocemente orfani. Diventa una sorta di tutore delle famiglie più abbienti di Roma. Questo fa capire che non siamo di fronte solo a un filosofo, ma appunto a una specie di santone religioso che si impone con il fascino derivante dalle sue pratiche ascetiche. Perché il neoplatonismo è stato un pericolo per la Chiesa? Perché di fatto questa filosofia è una grande filosofia. Le Enneadi di Plotino sono una delle poche opere che si può avvicinare alle grandi opere dei grandi teologi cristiani precedenti e che si può avvicinare ai più grandi metafisici greci. L'Enneadi di Plotino sono un testo straordinario per importanza, per valore, tanto che Sant'Agostino si ispirerà proprio all'Enneadi, le aveva lette in una traduzione latina e dedicherà molto tempo a studiarlo per poi, diciamo, utilizzare nella sua teologia, nel grandioso edificio teologico che costruisce, utilizzare le categorie di Plotino. Pensiamo alla categoria di ipostasi, Così che sarà decisiva nella teologia cattolica e che viene messa in opera da Plotino. Quindi siamo di fronte con Plotino a una figura davvero grande, importante, che però è sincero nemico della Chiesa, nel senso che combatte la Chiesa e ci sono passi appunto delle sue opere, dell'Enneadi, in cui attacca in modo formale, diretto, proprio l'idea stessa di creazione, caratteristica essenziale diciamo, del pensiero cristiano. Attacca il cristianesimo, attacca il concetto di creazione e propone una metafisica dell'uno molto interessante, molto profonda, ma avversa al cristianesimo. Plotino conosceva il cristianesimo, conosceva la teologia cristiana, anche se forse non in modo perfetto, in modo veramente profondo, e di fatto attacca formalmente più di uno dei dogmi fondamentali del cristianesimo, appunto, ortodosso. Abbiamo detto che ci sono molti tratti positivi, molti tratti di luce. Se il più grande teologo cattolico, cioè Sant'Agostino, si modella il suo linguaggio, il suo pensiero su le Enneadi di Plotino, voi capite che evidentemente non siamo di fronte a una persona qualsiasi, ma a un grandissimo filosofo. E è però altrettanto vero che chi, ancor più di Plotino, attaccherà il cristianesimo sarà il suo allievo, discepolo e biografo Porfirio. Prima di vedere l'opera di Porfirio contro i cristiani, diciamo due parole sulla grande filosofia neoplatonica e cerchiamo di capire in che senso è comunque intimamente anticristiana. Infatti, Sant'Agostino dovrà correggerla in molti punti. Il pensiero di Plotino è un pensiero monista, è un pensiero dove c'è un unico principio, l'uno, e dove quindi l'essere si dice in un solo modo, è fondato essenzialmente sul concetto di uno. L'uno è l'essere in quanto essere, l'assoluto, potremmo dire che è avvicinabile al concetto di Dio, tanto è la sua immensità che chi cerca di descrivere appunto l'uno di Plotino si trova di fronte a un circolo vizioso che Plotino stesso mette in luce, cioè l'uno è ineffabile, l'uno non può essere detto, perché l'uno è oltre anche lo stesso essere, è oltre ogni determinazione finita, è oltre ogni tentativo di esprimerne in linguaggio logico-concettuale gli attributi o l'essenza. E quest'uno, questo assoluto, ha una vita, vive una sorta di processo di divenire storico, tale per cui dall'uno per emanazione sorgono due ipostasi, come le chiama Plotino, inferiori, il nous o intelletto e l'anima, che sarebbe poi l'anima del mondo. Quindi la visione di Plotino è monista perché c'è un'unica vera sostanza divina e infinita che è l'uno, ma al tempo stesso potremmo dire immanentista, in quanto questo principio attraverso due sue ipostasi inferiori si manifesta effettivamente in tutto. Quindi l'uomo che è ente intermedio fra mondo spirituale e mondo terreno naturale può fare un moto, diciamo, spirituale di ritorno all'uno. L'uomo è come esiliato nella natura e nel mondo materiale, ma può tornare. Può tornare appunto alla pienezza dell'unione con l'uno e con Dio attraverso un processo di purificazione del proprio cuore e attraverso l'estasi, che appunto sarebbe l'attingimento pieno, immediato della verità per noi decisiva in quel momento, cioè del contatto con Dio. Se Plotino non è troppo duro col cristianesimo, l'allievo Porfirio, che è anche autore di una vita di Plotino molto famosa, Invece, forse il più pericoloso fra i nemici pagani del cristianesimo. Scrive un'opera contro i cristiani, 15 libri, e mostra una, di cui abbiamo alcuni frammenti, e mostra una grandissima conoscenza dei testi cristiani, della Sacra Scrittura, che utilizza, cita, mette a confronto un brano con l'altro, un libro con l'altro, e anticipa contro il cristianesimo, ma quindi anche contro la religione giudaica, un insieme di strumenti, di idee, di concetti, che sono, se volete, diciamo, un campionario perfetto di tutte le critiche che nei secoli successivi i libertini e i nemici della Chiesa faranno. È appunto Porfirio che mette in luce tutte le presunte contraddizioni del cristianesimo. Se sbaglia nel fare questa critica, è però vero che si rapporta ai testi dell'Antico e del Nuovo Testamento con una sicurezza veramente importante. È come se applicasse a Porfirio il principio luterano del sola scrittura. La scrittura senza la tradizione, la scrittura letta ma non interpretata alla luce della tradizione, diventa folle, diventa un testo a cui si può far dire tutto. Infatti Porfirio anticipa Voltaire e tutti i grandi nemici della Chiesa dell'età moderna, enfatizzando i luoghi oscuri o i punti in cui, se letto male e senza guida, il Vangelo può far pensare che ci siano testimonianze credibili, ragionevoli, che però non vanno, appunto, non vanno in coerenza con la dottrina della Chiesa Cattolica. Ed ecco che, per fare degli esempi, compaiono insulti a Gesù, tentativi di spiegare che non può essere il Messia, acute e violente osservazioni falsificanti il senso complessivo della vera, il senso, chiedo scusa, il senso complessivo della religione cristiana e della scrittura. Ecco che tutti i versetti del Vangelo più complessi o più oscuri vengono meccanicamente posti in confronto con altri concetti per giungere con troppa rapidità a concludere che di fatto, essendo la scrittura contraddittoria, non può essere divina, non può essere divinamente rivelata. Quindi l'attacco di Porfirio ha una particolare importanza. Ecco, qual è il senso che possiamo e dobbiamo dare, concludendo in pochi minuti questa brevissima presentazione del neoplatonismo, il senso che dobbiamo dare al movimento neoplatonico? Intanto, dicevo, non dimentichiamo che, al di là degli esiti ultimi che sono anticristiani, nella pars construens, nella parte in cui Plotino edifica il suo sistema, sono sconfinate le cose buone che le persone, che appunto, che di fatto si tra la storia ha permesso di trarre anche dal neoplatonismo. Accennavo a Sant'Agostino. Sant'Agostino non ci sarebbe stato senza Plotino, perché appunto quasi tutti i fenomeni vengono ricondotti non tanto agli dei, ma quanto a forze appunto misteriose. Ecco, invece in Plotino questo radicale monismo, che vede solo nell'uno un ente realmente esistente, e presenta la materia, che è l'ultimo grado di manifestazione dell'uno, come negazione dell'essere. La materia è svalorizzata completamente e è presentata come non essere. Ecco, questa concezione della materia come non essere, come negazione della luce dello spirito, perché l'uno in quanto tale è spirito, è un aspetto vagamente gnostico del pensiero di Plotino, ed è quanto di più lontano ci possa essere rispetto al cristianesimo, perché sappiamo come nel cristianesimo la natura, il mondo, la terra sono valorizzati in modo estremo, in quanto sono cose buone perché sono create da Dio che è perfetto, onnipotente e somma bontà. Dunque, stiamo attenti a distinguere il fatto che è vero e comprensibile che questo grandissimo filosofo abbia contribuito a trasmettere ai padri della Chiesa il lessico e le modalità argomentative della tradizione greca, va distinto, quindi Plotino ha un'importanza positiva, costruttiva per Sant'Agostino e per altri padri della Chiesa, ma questo fatto non va confuso con l'altro, con l'atto negativo, l'atto d'ombra, per cui per il quale di fatto Plotino svalorizza il mondo, la vita, l'uomo, e anzi, come racconta, come si racconta nella vita di Plotino, osservandolo, sembrava di vedere un uomo che si vergognava di avere un corpo, perché un po' come, come Socrate aveva come più segreto desiderio appunto quello di supremo fastidio e fonte di sofferenza, proprio il fatto che era la sua anima imprigionata in un corpo. Quindi in Plotino il disprezzo per la materia e per il corpo arriva al punto che il suo biografo dice si sembrava vergognarsi di avere un corpo. Era un uomo che con l'atteggiamento esteriore, con lo sguardo, con la postura del fisico dava la sensazione di vergognarsi di avere un corpo. Ecco, voi capite che non c'è cosa più anticristiana del del dire una cosa simile, ecco, del vergognarsi che Dio abbia dato all'uomo un corpo e abbia creato anche la materia oltre alle anime. Ebbene, concludendo questa sommaria esposizione, ci insegna molte cose. Ci insegna che la Chiesa ha saputo trattenere ciò che è buono, perché Sant'Agostino, il più grande teologo di tutti i tempi, filosoficamente non è andato oltre Plotino, cioè sostanzialmente è tutto incardinato sulla logica, la concettualità e la profondità, diciamo, della, della ricerca che lo precede, dà moltissimi quindi spunti alla teologia cristiana. Non ci sarebbe stato Sant'Agostino probabilmente senza Plotino, ma al tempo stesso costruisce una filosofia che nega alla radice il cristianesimo e che sa presentare con estremo estrema capacità di convincimento, tanto che quasi ogni suo concetto viene poi utilizzato nei testi di Sant'Agostino e dei padri. Ma il lato d'ombra, il lato negativo, è che queste grandi filosofie in realtà sono manifestazione esteriore di una vera e propria setta religiosa che è intimamente anticristiana e che può sedurre le menti. Le menti sono, soprattutto delle persone semplici, sono profondamente seducibili, possono essere conquistate con relativa facilità, e questo è il lato d'ombra, perché di fatto il neoplatonismo opera per in fondo allontanare persone dalla Chiesa e dare proposte di senso, di significato antagoniste rispetto a quella, a quelle della Chiesa. Oggi come allora, in fondo la crisi della Chiesa ha radici molto simili, avanzano quotidianamente ideologie e filosofie sofisticate, complesse, supportate da straordinari mezzi di comunicazione, e queste ideologie o filosofie, pensate alla psicanalisi, a Freud o all'evoluzionismo, hanno conquistato il mondo. E dunque guardiamo con molto rispetto, con molta attenzione ciò che accade in questi paesi, perché sta perché abbiamo in un certo senso gli stessi problemi che avevano le comunità cristiane delle origini: ideologie molto sviluppate, sofisticate, complesse, profonde, che conquistano conquistano facilmente il cuore anche dei fedeli cristiani più, più tiepidi o meno ferventi. Io con questo, questa breve sintesi, ecco, sul pensiero neoplatonico, la sua pericolosità per la Chiesa, vi saluto, auguro a tutti un buon pomeriggio, una santa domenica, Ave Maria. e di nuovo buona domenica a tutti.